Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il capitolo è l'ottavo capitolo, raggiungere il Supremo, e il verso è il numero 3. Ricordo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, 89.500 MHz, che fosse l'ascolto e avesse l'opportunità di collegarsi a internet, può seguire in diretta via internet all'indirizzo www.radiokrishna.com e poi deve cliccare sulla voce diretta Terni. Hare Krishna. Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Aksharam Brahma Paramam Svabhavo Adhyatmam Uchate Svabhavo Adhyatmam Uchate Bhuta Bhavodbhava Karo Bhuta Bhavodbhava Karo Visarga Karma Samgita Visarga Karma Samgita Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavo Dhyatmam Uchate Haribol Bhuta Bhavod Bhavakaro Visarga Karma Samgita Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavo Yatmam Uchate Bhuta Bhavod Bhavakaro Visarga Karma Sangita Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavo Dhyatmam Uchate Bhuta Bhavod Bhavakaro Visarga Karma Sangita Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavo Dhyatmam Uchate Bhuta Bhavod Bhavakaro Visarga Karma Samgita Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavo Dhyatmam Uchate Bhuta bhavod bhava karo. Visarga karma samgita. Mataji. Mataji. Sri Bhagavan Uvacha. Aksharam Brahma Paramam. Svabhavo Yatmam Uchyate. Bhuta Bhavod Bhavakaro. Visarga Karma Samgita. Sri Bhagavan Uvacha. La Suprema Personalità di Dio disse: Aksharam, indistruttibile. Brahma, Brahman. Paramam, trascendentale. Svabhava, natura eterna. Adhyatmam, il sé. Uccate, è chiamato. Bhuta bhava udbhava kara, che produce i corpi materiali degli esseri viventi. Visarga, creazione. Karma, attività interessate. Samgita, è chiamata. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dio, la Persona Suprema, disse: l'essere vivente, indistruttibile e trascendentale è chiamato Brahman, e la sua natura eterna è chiamata Adhyatma, il sé. L'insieme delle azioni che determinano i corpi di cui l'essere si rivestirà è chiamato karma, ossia attività interessata. Il Brahman è indistruttibile, eternamente esistente, e la sua costituzione non è mai soggetta a mutamento. Ma al di là del Brahman c'è il Parabrahman. Il Brahman si riferisce all'essere vivente, mentre il Parabrahman si riferisce alla Suprema Personalità di Dio. La posizione costituzionale dell'essere vivente è differente dalla posizione che egli assume nel mondo materiale. Nella coscienza materiale, la sua tendenza è quella di cercare di controllare la materia, mentre nella coscienza spirituale, la coscienza di Krishna, la sua posizione è quella di servire il Supremo. Quando si situa nella coscienza materiale, l'essere vivente deve rivestirsi di innumerevoli corpi in questo mondo. Ciò è chiamato karma, varietà di creazioni determinate dalla forza della coscienza materialistica. I testi vedici chiamano l'essere individuale Jivatma o Brahman, mai Parabrahman, che serve a indicare solamente il Signore. L'essere vivente, Jivatma, è definito anche come l'energia marginale del Signore, perché può, a sua scelta, immergersi nell'oscura natura materiale e identificarsi con la materia stessa, oppure identificarsi con l'energia spirituale superiore. Secondo la sua tendenza ad avvicinarsi all'una o all'altra energia, l'essere vivente assume un corpo corrispondente, che è materiale o spirituale. Il posto che occupa in questo mondo non corrisponde alla sua vera e originale natura, che è quella di servire il Signore Supremo con una coscienza spirituale in coscienza di Krishna. In questo universo, l'essere individuale è spinto dalla sua coscienza materialistica verso il desiderio di dominare la materia Di conseguenza deve subire la legge del karma e rinascere infinite volte tra le 8.400.000 specie viventi, ora come essere celeste, ora come uomo, ora come animale e così via. Mentre nel mondo spirituale la sua forma è una sola. Compiendo sacrifici, yagya, l'uomo può raggiungere pianeti superiori e godere di piaceri paradisiaci, ma appena esauriti i suoi meriti, tornerà sulla terra in un corpo umano. Questo processo è chiamato karma. La Chandogya Upanishad descrive il metodo dei sacrifici vedici. Sull'altare del sacrificio, 5 offerte sono presentate in 5 fuochi sacrificali. I 5 fuochi rappresentano i pianeti celesti, le nuvole, la terra, l'uomo e la donna. E le 5 offerte sono la fede, colui che gode sul pianeta lunare, la pioggia, i cereali e lo sperma. Seguendo questo sentiero, l'essere vivente compie particolari sacrifici per raggiungere determinati pianeti celesti e, di conseguenza, li raggiunge. Ma quando il merito del sacrificio è esaurito, l'essere vivente, l'anima, scende in una goccia di pioggia, poi è trasferito in un chicco di cereale. Questo chicco di cereale mangiato da un uomo è trasformato in sperma, che feconderà una donna. In questo modo l'essere vivente otterrà di nuovo un corpo umano per poter compiere dei sacrifici e il ciclo ricomincia. Così l'essere condizionato va e viene senza fine sul sentiero materiale. La persona cosciente di Krishna, invece, non offre sacrifici agli esseri celesti, ma adotta direttamente la coscienza di Krishna, preparando così il suo ritorno al Signore. I commentatori impersonalisti della Bhagavad Gita sostengono, senza alcuna ragione, che il Brahman Supremo prende la forma di un jiva quando scende nell'universo materiale e spiegano questa tesi con il 7° verso del 15° capitolo. Ma anche questo verso descrive gli esseri individuali come frammenti eterni del Signore. Infatti, gli esseri possono cadere nell'universo materiale, ma il Signore Supremo, chiamato anche Acciuta, l'infallibile, non cade mai. Gli argomenti dei commentatori impersonalisti sono dunque privi di qualsiasi fondamento. Non dimentichiamoci mai della distinzione che fanno le scritture tra il Brahman, l'essere individuale, e il Para-Brahman, il Signore Supremo. Rileggiamo il verso insieme. La suprema personalità di Dio disse: l'essere vivente, indistruttibile e trascendentale, è chiamato Brahman, e la sua natura eterna è chiamata Adhyatma, il sé. L'insieme delle azioni che determinano i corpi di cui l'essere vivente si rivestirà è chiamato karma, ossia attività interessata. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvesesa Sunyavadi Pasuta Decetarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Vattarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Allora, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale 89.500 MHz. Chi si fosse messo in ascolto in questo momento, se ha la possibilità di collegarsi ad internet, può collegarsi all'indirizzo www.radiokrishna, Krishna scritto K-R-I, SHNA, Krishna, radiokrishna.com, e poi cliccare, se vuole, entrare nel programma che stiamo facendo ora, nella diretta Terni, sul link diretta Terni. È presente anche, lì poi troverà una pagina, chat, una pseudo chat dove può collegarsi e scrivere delle domande, se vuole fare domande, alle quali poi risponderemo alla fine del programma. Allora, stiamo leggendo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento per la Coscienza di Krishna, fondatore Acharya del Movimento per la Coscienza di Krishna. Stiamo leggendo dall'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, e questo è il verso numero 3, questo che abbiamo appena letto è il verso numero 3. Chi non conoscesse la Bhagavad Gita è la parola della Suprema Personalità di Dio, è Dio in persona che parla con un supero devoto Arjuna e risponde a tutte le domande che Arjuna fa, e queste domande comprendono tutto ciò che c'è da sapere, cioè tutta la conoscenza, tutto ciò che dobbiamo conoscere, che serve per liberarsi dalla sofferenza di questa esistenza materiale e ritornare a casa, la nostra vera casa con Krishna nel mondo spirituale. Quindi chiunque ascolta o legge la Bhagavad Gita ha la possibilità di ascoltare la voce della Suprema Personalità di Dio, proprio lui in persona, non un profeta o qualcuno che ha ricevuto qualche illuminazione, ma proprio lui direttamente, la Suprema Personalità di Dio in persona, che risponde a tutte le domande che ognuno di noi, ogni essere umano dovrebbe porsi. Gli esseri umani debbono porsi domande sulla verità assoluta. Questo è un aforisma vedico, attato a Brahma Jighyasa. Ora che siamo dentro questo corpo umano, è il momento di fare domande sulla verità assoluta. Quindi qui Arjuna fa le domande, Arjuna che è un puro devoto di Krishna, fa le domande che tutti noi dovremmo porre, le pone a Krishna e Krishna risponde. Quindi all'inizio della Bhagavad Gita Arjuna è confuso perché non conosce la risposta a tutte queste domande. Come noi esseri umani, chi siamo, perché siamo qui? Qual è la causa di tutto ciò che esiste? Perché esiste tutto ciò che vediamo? Che succede dopo la morte? È confuso, quindi pone domande a Krishna, Krishna risponde e alla fine della Bhagavad Gita Arjuna dice: adesso non sono più confuso e so esattamente cosa che devo fare, cosa è giusto fare e cosa invece non lo è. Ecco l'importanza di ascoltare la Bhagavad Gita, o leggere la Bhagavad Gita, la stessa cosa. Noi abbiamo letto in questo verso, Raggiungere il Supremo, dove Krishna, nel rispondere ad Arjuna, descrive l'essere vivente e dice che è indistruttibile e trascendentale ed è chiamato Brahman. Dice che la sua natura eterna, chiamata Adhyatma, che indica il sé. In altre parole, questo significa che, semplicemente, che la vita non si può distruggere. Ora, è chiaro che se noi abbiamo un errato concetto di cosa sia la vita, se noi pensiamo che la vita sia il risultato di interazioni chimiche di sostanze materiali, allora pensiamo, non è vero, la vita si può distruggere, ma questo è completamente sbagliato. Perché questa ipotesi che la vita sia il risultato di interazioni chimiche di sostanze materiali è una ipotesi che non regge, è una teoria senza fondamento. Possono esserci cosiddetti scienziati che con presunzione e con parole bombastiche cercano di convincerci che invece così è, però non è mai stato dimostrato neanche con una minima verifica che dalla materia inerte possa svilupparsi la vita. nonostante loro insistano, però è una teoria che non regge, non ha, dall'evidenza, dall'osservazione, si può facilmente concludere che la vita non è il risultato di interazioni chimiche. Quindi chiunque non accetti così passivamente o chiunque non scorra superficialmente queste informazioni che vengono fornite dalla cosiddetta scienza moderna attuale, chiunque si prenda la briga di approfondire, scoprirà, magari con sua meraviglia, che in effetti tutte le osservazioni e tutti gli studi mirati a dimostrare che la vita è il risultato di interazioni chimiche di elementi materiali, dimostrano invece il contrario. Dimostrano esattamente il contrario. Tutti i tentativi cosiddetti scientifici fatti per cercare di dimostrare che la vita è un prodotto della materia hanno dimostrato esattamente il contrario. Noi siamo pronti qui ad accettare qualunque tipo di confronto con chi che sia, siamo pronti a pagare almeno 500.000 euro a coloro che potranno dimostrarci di creare la vita in laboratorio, che hanno creato un essere vivente in laboratorio. Siamo pronti, quindi se qualcuno può venire e dimostrarci che riesce a creare la vita in un laboratorio, siamo pronti a dare 500.000 euro come, no? Come paghiamo la penale, 500.000 euro che ci dimostra che può creare la vita in laboratorio, dalla materia inerte creare la vita. Quindi non lasciatevi imbrogliare, perché nessuno ha mai dimostrato che la vita può essere creata dalla materia, anzi tutti i tentativi fatti per dimostrarlo hanno esattamente dimostrato il contrario. Se noi dobbiamo trarre una teoria dall'osservazione, la teoria che dobbiamo trarre, la conclusione è che la vita non è un prodotto della materia, e qui Krishna già lo dice, non perdete tempo, ve lo dico io, dice: l'essere vivente è indistruttibile e trascendentale. Perché è indistruttibile? Perché mentre tutto ciò che è materiale si compone, e quindi se si compone si può anche scomporre, è facile da capire, no? Se qualcosa si può comporre, si può anche scomporre. La vita invece non si compone, non è un insieme di componenti come pensano loro. Loro significa coloro che promulgano queste false teorie. Poiché non si compone, non si può scomporre, e quindi è indistruttibile. È trascendentale, significa che non è un prodotto della materia. Esiste al di là della materia, oltre la materia. Non fa parte non si trova all'interno delle tabelle o le tavole degli elementi materiali. Non c'è. Infatti, tutti i tentativi di scoprire cos'è la vita vivisezionando degli esseri viventi per trovare questa vita all'interno hanno portato al risultato contrario, hanno portato al fatto che durante la vivisezione la vita gli scompare da sotto le mani, a un certo punto non c'è più. Quindi l'essere vivente è indistruttibile e trascendentale, non è un composto e quindi non si può scomporre, non si può distruggere, perché tutto ciò che è sotto l'influenza del tempo, sotto l'influenza del tempo, si compone e si scompone, ma non la vita. La vita entra e esce nei composti, ma non si crea, non è creata dai composti. E è trascendentale perché è al di là della materia, in quanto non appartiene agli elementi materiali, non appartiene alla materia. Qui è definito con un termine ben preciso, la vita è definita con un termine ben preciso che è Brahman, Questo termine, Brahman, qui Krishna dice l'essere vivente, indistruttibile e trascendentale, è chiamato Brahman. Brahman ha un significato ben preciso in sanscrito, che è una lingua molto elaborata e precisa. È la radice, è la base, è la matrice di tutte le lingue che esistono, incluse le più elaborate come possono essere queste europee, come latino o comunque anche queste più moderne come l'italiano, il tedesco, lo spagnolo, il francese. È molto più elaborata, molto più sofisticata, e i termini sono così precisi che praticamente non solamente indicano qualcosa, ma ne sono proprio la forma sonora. Praticamente il sanscrito è la forma sonora di ciò che indica. È così preciso. E la parola Brahman si può tradurre in questo contesto come grande. Brahman significa grande. E con la parola grande, all'interno di questo contesto, si indica la coscienza. La coscienza è grande. Perché? Perché, per esempio, noi siamo all'interno di questo corpo, ma con la coscienza illuminiamo tutto il corpo. Siamo presenti in ogni parte del corpo attraverso la coscienza. Nonostante siamo localizzati, però possiamo estendere la nostra presenza in tutto il corpo attraverso la coscienza. Quindi la coscienza è grande. Come una lampada in una stanza, piccola sul soffitto, però estende la luce in tutta la stanza, illumina tutta la stanza. Così noi, dentro il corpo, siamo localizzati, ma illuminiamo tutto il corpo con la coscienza. Così come il sole nel cielo è localizzato, ma illumina tutto il cielo con la luce, si espande la sua luce dappertutto. Quindi, grande. La coscienza è grande. Quindi, Brahman. Quindi, l'essere vivente è indistruttibile, perché non è un composto, quindi non si può scomporre, è trascendentale, perché non appartiene alla natura materiale, è al di là della natura materiale, quindi trascende la natura materiale, e è cosciente. Significa, è in grado di percepire la propria esistenza. L'essere vivente si rende conto di esistere. I composti materiali non si rendono conto di esistere. Quindi è talmente ovvio che non è il corpo che si rende conto di esistere, ma è colui che abita dentro il corpo che si rende conto di esistere. Quindi ciò che è cosciente non è il corpo, ma è l'essere vivente, che non è il corpo, non è la materia, e che è al di là della materia, e si trova dentro il corpo. E poi dice, continua Krishna, la sua natura eterna, quindi eterna, eternamente, è chiamata Adiatma, ovvero il sé. Adi significa che è da sempre così, non che ci è diventato. Il sé, che significa il sé? Significa che si identifica in maniera precisa e si localizza. Significa che ognuno di noi è uno specifico sé. Significa che all'interno di questi corpi ci siamo noi, che siamo coscienti, ma questa coscienza non è qualcosa di astratto, impersonale e vago, ma è localizzata in maniera precisa per ognuno di noi. Significa che possiede la capacità di identificarsi. Non solo noi ci rendiamo conto di esistere, quindi siamo coscienti, ma ci rendiamo anche conto di essere localizzati, e diciamo io, infatti. Io che sono qui adesso, io, e diciamo io, tu, lui, noi, voi, essi. Perché non diciamo soltanto it? Perché diciamo io, tu, noi, lui, voi, essi? Perché? Perché eternamente. La nostra natura è eterna, eternamente noi siamo, ognuno è se stesso. Io sono me, tu sei tu, lui è lui, noi siamo noi, siete voi e loro sono loro. Siamo individui, questo significa. Quindi in queste due righe già Krishna ha spiegato tutto ad Arjuna. Ha detto l'essere vivente è indistruttibile, cioè non è un prodotto composto dalla materia, è trascendentale, quindi esiste a prescindere dalla materia, è cosciente, quindi si rende conto di esistere, quindi è vivo, e la sua natura eterna è quella di essere un individuo, è eternamente un individuo, ognuno di noi è un individuo. Quindi ha già chiarito, non c'è bisogno di fare chissà quale ricerca o quale speculazione filosofica, è facile, è molto semplice, e ognuno di noi può facilmente verificare questo che abbiamo detto. Perché? Perché nessuno di noi può fare meglio di noi l'esperienza diretta di noi stessi. Non abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo venga a dire. Nessuno di noi può fare, avere l'esperienza diretta di se stesso, meglio di se stesso. Giusto? Chi può percepire la propria coscienza meglio della persona stessa? Giusto? Quindi è facile, no? Che c'è? Che c'è qualcuno che ha già cominciato a scrivere? Interruzione, conferma immagine? È un effetto speciale questo? Per immagine. Non saprei. Da dove? Ah, c'è qualcun altro? Se c'è qualcun altro che può scrivere, vedere se dipende dalla connessione che ha Vittorio, che non va bene, oppure se dipende da... Vittorio fa una domanda? Rispondiamo alla domanda di Vittorio, però devi usare il microfono, perché altrimenti sentono a me che parlo, ma non sentono perché dico quello che dico. Aspetta, ecco, prendi questo. Hare Krishna, Vittoria.
Mi dici la differenza tra la costituzione del Brahman e la sua posizione costituzionale?
Praticamente nessuna. L'anima spirituale è una terra, jivera svarupa, ai krishnara nityadasa, jivera, dell'anima spirituale, svarupa, la sua costituzione originale, krishnara, di Krishna, nitya, eternamente, dasa, servitore. Quindi, per costituzione, la posizione originale di ogni anima spirituale è quella di eterno servitore di Krishna. Puoi rigirare e vedere se è chiara la risposta. Ricordatevi che c'è un ritardo fra quando voi scrivete e quando noi rispondiamo, perché c'è un ritardo fisiologico della trasmissione. Altro? Intanto? Siamo andati avanti? Quindi se vuoi sapere la differenza fra la costituzione dell'anima e la sua posizione eterna, è che per costituzione l'anima è eternamente un servitore di Krishna, è la suprema personalità di Dio, questa è la sua natura. Noi sappiamo che per molti questa parola servitore, servizio suona sgradevole. Essere servitore dà l'idea di qualcosa di sgradevole e di sofferenza, direi sofferenza, servitore, genera repulsione. Quando si sente la parola servitore, servizio, io servitore, io sono un servitore, devo servire eternamente servitore. Ma noi, poiché per una quantità di tempo che praticamente è incalcolabile, noi all'interno del mondo materiale abbiamo cercato di servire i nostri sensi o l'estensione. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 che siamo ritornati. Quindi, a causa della nostra permanenza nel mondo materiale, il fatto che abbiamo sempre servito i nostri sensi o l'estensione dei nostri sensi, praticamente un padrone sbagliato, come risultato abbiamo provato frustrazione e sofferenza. Quindi adesso l'idea di servire ci dà l'idea di frustrazione e sofferenza. Ma per natura non dobbiamo servire, noi non possiamo fare a meno di servire, perché agire significa servire, praticamente. Non possiamo esimerci dal servire, perché questa è la nostra natura, è la nostra eterna natura. Non possiamo rimanere inerti. Quindi il problema non è servire, servizio, servitori, non è questo che ci deve portare la sensazione di repulsione, ma l'idea di servire ciò che è sbagliato. Noi dobbiamo provare repulsione verso servire ciò che è sbagliato, ovvero i nostri sensi, cioè questo corpo, che non siamo noi, noi siamo l'anima che sta dentro il corpo, l'abbiamo appena letto, adesso l'abbiamo appena capito, poco fa, facendo quelle poche considerazioni, in pochi secondi abbiamo capito che noi non siamo il corpo. Quindi quando noi ci impegniamo a servire i nostri sensi, ovvero i sensi di questo corpo, ovvero questo corpo, i nostri sensi significa questo corpo in questo caso, oppure le sue estensioni, come abbiamo detto, la famiglia, la nazione, qualunque ideale che abbia a che vedere con questo corpo e con questo mondo, il risultato è che diventiamo frustrati e la somma totale di tutta la frustrazione è la sofferenza. Quindi rifiutiamo proprio l'idea di servire pensando che sia questa la causa della sofferenza. Ma non è così. Perché serviamo ciò che è sbagliato. Serviamo un padrone sbagliato. Ma se serviamo Krishna, allora la nostra natura originale, quella di piena totale felicità, si manifesta. Quindi non dobbiamo provare repulsione per il servizio, ma dobbiamo provare repulsione per ogni servizio che non sia servizio a Krishna. Perché? Perché l'abbiamo detto, Jivera Svarupa Oe Krishnera Nityadasa. La posizione, la natura proprio, la natura originale, la costituzione di ogni essere vivente, per costituzione ogni essere vivente è servitore di Krishna. Se non serve Krishna, soffre. Servire deve servire. Per natura siamo servitori, noi siamo energia, non siamo la fonte, quindi l'energia serve la fonte, non ha una sua esistenza indipendente. Ma se serviamo Krishna, allora questa qualità che è presente all'interno del servizio, cioè la felicità, perché noi ci impegniamo in attività? Perché cerchiamo, perché comunque serviamo in qualche modo? Perché cerchiamo del nettare dentro quel servizio, nettare. Noi siamo abituati a avere il piacere, il gusto. Nessuno farebbe niente se alla fine non ci fosse un qualche tipo di gusto. Però cerchiamo il gusto nel servizio in maniera sbagliata. Quindi noi serviamo per poter prendere del piacere, del gusto, ma poiché il servizio che facciamo è condotto, è rivolto in una direzione errata, allora il gusto che ne deriva è inesistente, oppure peggio, è sofferenza. Come una persona nel deserto che ha tanta, tanta, tanta sete, sta morendo di sete, arsura e sogna una cascata di acqua fresca, sogna. E sta per morire di sete, e se arriva qualcuno e gli dà l'acqua con il contagocce, quell'acqua data con il contagocce peggiora la situazione, perché quella goccia d'acqua sulla lingua dà la sensazione finalmente l'acqua. C'è mute, guarda il mute se è attivo, togli il mute sotto. Scusate, ma oggi non c'è il tecnico del suono, quindi abbiamo problemi tecnici. Adesso sono tornato. Quindi stavo dicendo che noi stiamo servendo in questo mondo materiale perché cerchiamo di trarre del nettare, del piacere da questi servizi che noi facciamo, da questo servire. Ma il problema è che stiamo servendo nel modo sbagliato nella direzione sbagliata. Il nostro servizio è rivolto verso la direzione sbagliata. E l'esempio che stavo facendo è come quello di una persona che sta nel deserto, che sta morendo di sete, praticamente ha così tanta arsura che sogna cascate di acqua fresca e dolce, e se arriva qualcuno e gli dà qualche goccia d'acqua con il contagocce, quando questa goccia d'acqua cade sulla sua lingua, lui sente il sapore dell'acqua, per un attimo pensa, ah, ecco finalmente l'acqua, ma finisce subito, e questa cosa è peggio che non averla per niente, perché impazzisce, è una tortura dare da bere con il contagocce a qualcuno che sta morendo di sete, che ha l'arsura nel deserto, è una tortura. E questa è la condizione, esattamente la condizione di ogni essere vivente in questo mondo materiale. Questo mondo materiale è un deserto di felicità, è un deserto di nettare, non c'è felicità, non c'è nettare. E noi continuiamo a servire in questo mondo, scaviamo per cercare l'acqua e non la troviamo. Oppure ne troviamo qualche goccia. Quindi impazziamo. Che tutti siano impazziti è facile, perché basta guardare, leggere un giornale, notiziari e si vede. Cioè le persone per la ricerca del piacere fanno le cose più pazze, più inconcepibili. Perché? Perché in questo mondo materiale il piacere non c'è, oppure se c'è è a gocce. E noi invece abbiamo bisogno di una cascata, di un oceano di piacere. Non è sbagliato cercare l'acqua, è sbagliato cercarla nel deserto. Non è sbagliato cercare il piacere nel servizio, ma è sbagliato servire il mondo materiale invece di Krishna. Capito? Quindi se noi cerchiamo l'acqua nell'oceano, allora va bene. Ma se cerchiamo l'acqua nel deserto, non va bene. È così. Se cerchiamo piacere nel servizio, va bene. Ma se non cerchiamo, se non serviamo Krishna, e serviamo invece l'illusione, allora sbagliamo. Tutto qui. Quindi abbiamo letto, l'essere vivente indistruttibile significa che l'essere vivente, la vita, non è un prodotto della materia. In altre parole, non è un composto, quindi è indistruttibile. È trascendentale perché non appartiene al di là, esiste oltre la materia. Non ha bisogno della materia per esistere. È cosciente, quindi è Brahman, non solo è cosciente, ma è eternamente un individuo. La sua natura eterna è chiamata Adhyatma, il sé. Poi, continua, l'insieme delle azioni che determinano i tipi di corpi in cui l'essere vivente andrà ad abitare di volta in volta, fino a che rimane in questo deserto del mondo materiale, si chiama karma, ovvero attività interessata. Quindi, abbiamo appena detto che le attività interessate, cercare piacere nelle attività interessate, è come avere gocce di acqua date con il contagocce quando una persona ha così tanta rassura che sta morendo di sete. Ecco, questo è il karma. E se noi continuiamo a cercare l'acqua nel deserto, a cercare la felicità nelle azioni interessate in questo mondo materiale, il risultato sarà frustrazione e sofferenza. È per questo che la parola servizio ci suona sgradevole e ci dà un senso di repulsione. Per questo motivo. Ma se noi sterziamo, giriamo questa attitudine a servire, che è eternamente presente nella nostra natura, perché quello siamo noi, servitori. Noi siamo servitori. Se noi giriamo questa tendenza a servire verso Krishna, cioè servire Krishna, la suprema personalità di Dio, allora questa repulsione per la parola servizio si trasforma in un'attrazione così grande che non vogliamo altro che servire Krishna. L'olyam si chiama. Come c'è quando uno ha l'arsura, ha bisogno di bere, così questo stesso desiderio di servire si manifesta continuamente quando serviamo la suprema personalità di Dio, Krishna. Quindi il puro devoto, come Srila Prabhupada, sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, viene qui tra noi per fare in modo di indicarci la direzione giusta. Cioè praticamente ci prende per mano e ci fa girare, ci sterza, prende il volante della nostra esistenza e lo sterza verso Krishna invece che verso l'illusione, come stiamo facendo adesso noi. Questo si chiama coscienza di Krishna. C'è qualche altra domanda? Sì. Non so se prima, quando abbiamo risposto, hanno avuto la possibilità di ascoltare, visto che si era scollegato.
Vittorio fa un'altra domanda, quindi...
Va bene, Vittorio, grazie. Poi con un nome così vinci sempre. Victory.
Brahman e Jivatma hanno lo stesso significato?
Sì, Jivatma definisce meglio. Cioè, Brahman è coscienza, Jivatma significa individuale, coscienza individuale. Prabhupada nel commento qui spiega che c'è anche il Param Brahman, questa è la differenza fra noi e Krishna. Anche Krishna è così, anche Krishna è trascendentale, al di là della materia, è indistruttibile, perché non è un composto, ma esiste eternamente, e anche lui è cosciente, è individuo, ma lui è Parabrahma, para significa supremo. Noi siamo Brahman, Jiva Atma, ma lui è Parabrahman, lui è la persona suprema. La differenza tra noi e lui è che lui ci mantiene tutti e noi siamo tutti mantenuti, questa è la differenza. Lui mantiene tutti e noi siamo tutti mantenuti. Come il sole mantiene tutti i fotoni e tutti i fotoni sono mantenuti dal sole. Così Krishna mantiene tutte le entità viventi, le jivatma, e tutte le jivatma sono mantenute da lui. Questa è la differenza. Si può fare a meno di un fotone e non se ne accorge nessuno, ma se manca il sole se ne accorgono tutti immediatamente. Questa è la differenza. C'è qualche ancora altra domanda?
C'è Gopal dall'India.
Hare Krishna Gopal.
Scrive in inglese.
Va bene, io...
Cerco di tradurre.
Sì.
Perché considerate le donne di bassa nascita? Ed esse devono fare ciò che gli uomini dicono. Questa non è una discriminazione. Io vedo che loro fanno più servizio degli uomini a volte. Così, perché questa discriminazione?
Ah, pensavo avesse fatto la domanda e anche la risposta da solo. Intanto non discriminiamo noi, ma discrimina Krishna nella Bhagavad Gita, quindi se qualcuno non è d'accordo è con Krishna che deve discutere, non con noi. Noi siamo semplicemente i postini, però c'è un motivo perché Krishna dice così. Una volta una devota è andata da Srila Prabhupada e ha detto: Srila Prabhupada, ma è vero che è scritto che le donne sono meno intelligenti degli uomini? E Srila Prabhupada ha detto: sì, se pensi di essere una donna, sì. Sei tu che discrimini, non noi. Non Krishna, tu discrimini uomo-donna. Uomo-donna riguarda la materia. L'essere vivente, l'anima spirituale non è differente. L'anima spirituale nel corpo di una donna, o l'anima spirituale nel corpo di un uomo, o di qualunque altro corpo. Se c'è la vita, dentro c'è un'anima. Non c'è differenza tra di loro. Sono identiche, nel senso che ognuna è esattamente nella stessa posizione. Non ce n'è una, non c'è l'anima superiore e l'anima inferiore. Ma a livello materiale ci sono discriminazioni, sì, ci sono differenze. Se un uomo e una donna fossero uguali, allora perché gli uomini non fanno figli? Sono capaci, no? Giusto? Quindi sono diversi i corpi. E il corpo della donna è in una condizione di inferiorità, tanto è vero che il corpo di donna ha bisogno di essere protetto. Viene chiamato sesso debole. Ora, se viene chiamato sesso debole nel mondo materiale, questa è una conclusione che viene dall'osservazione. Non è che gli uomini sono tutti maschilisti e tutti gli uomini maschilisti sono messi d'accordo e hanno detto la donna è sesso debole. Questa è una constatazione facile, è facile da vedere, no? Perché la costituzione di una donna è più delicata e quindi ha bisogno di protezione. e gli uomini devono proteggere le donne. Ora, ciò che tu stai contestando è il fatto che qualcuno invece approfitta di questa situazione. È chiaro che questo è condannabile. Come per esempio quando si parla degli animali, quando qualcuno mangia gli animali perché sono inferiori, gli animali sono inferiori all'uomo e quindi l'uomo li uccide e li mangia, questa è una cosa molto sbagliata, perché semmai inferiore significa che va protetto, giusto? Ecco, va protetto, giusto, lo sto dicendo alle persone che sono qui nella stanza, però... Quindi se tu ti riferisci al fatto che qualcuno approfitta di questa condizione più debole della donna, o di inferiorità, per esempio, se si fa la lotta, ora è vero che ci sono delle eccezioni, ma l'eccezione la conferma la regola, non è che la cambia, no? Quindi nella regola, proprio anche fisicamente, il corpo maschile, la forma maschile di questo mondo materiale è superiore al corpo femminile. Quindi la donna è inferiore, ma ciò non significa che va sfruttata, no? E se tu poi hai continuato dicendo, io ho visto anche che ci sono invece delle donne che servono anche di più degli uomini, no? Allora non so se in questo caso ti stavi riferendo ai devoti invece, cioè donne devote, delle devote che servono più e meglio degli uomini, certo, perché a livello spirituale non c'è differenza. Chi serve Krishna è meglio, e chi serve Krishna di più è meglio, è ancora meglio di meglio. Non ha più importanza che si trovi in un corpo di uomo, un corpo di donna, o bambino, anziano, giù, non conta più, né l'età, né il sesso, né la razza, né non conta niente, perché la vera uguaglianza esiste a livello spirituale, a livello materiale no. E questo tentativo di portare a livello materiale tutto sullo stesso livello è completamente sbagliato, e l'evidenza e i fatti lo dimostrano, perché nel mondo materiale l'unico modo per portare tutto allo stesso livello è portare tutto al livello più basso, perché se uno è alto e uno è basso, per portare allo stesso livello non è che si può allungare uno basso, bisogna tagliare quello lungo, bisogna accorciarlo. Quindi no, questo esempio può sembrare quasi uno scherzo, un gioco, no? Un gioco di parole, ma non è così. Se ci pensate bene è facile da capire. Nel mondo materiale, per portare tutto allo stesso livello, bisogna portare tutto al livello più basso. E non va bene. Qualunque filosofia, qualunque politica, idea politica, qualunque tipo di speculazione filosofica prenda questa direzione, possiamo capire che già è fallito in partenza. Invece bisogna portare tutti al livello più alto, cioè quello spirituale. Quando tutto viene portato al livello più alto, quello spirituale, lì sì che non c'è differenza, ma a livello spirituale, non a livello materiale. Perché? Perché noi non siamo materia. Quando noi vogliamo portare tutto allo stesso livello nel mondo materiale, dobbiamo portare tutto al livello della materia. La materia è a livello più basso, è anche incosciente, non è senziente. Poiché noi siamo esseri viventi, invece dobbiamo tutti andare al livello più alto, che è quello spirituale, che è il nostro livello, dal quale siamo caduti. Dobbiamo ritornare al livello più alto. Siamo caduti perché eravamo più in alto. Noi siamo tutti anime cadute. Per cadere significa che eravamo più in alto prima, quindi dobbiamo ritornare al livello più alto. Quindi non diventare amareggiato dal fatto che Krishna nella Bhagavad Gita spieghi come stanno le cose nel mondo materiale, che si chiama karma, l'abbiamo appena letto. Per karma uno prende nascita in una posizione più elevata o più bassa nel mondo materiale, in un corpo superiore o inferiore nel mondo materiale, in un corpo più forte o meno forte nel mondo materiale e così via. Per karma, in base alle azioni che uno svolge, quindi oggi io sono nel corpo di un uomo, domani posso essere nel corpo di una donna e dopodomani ancora peggio, posso essere in un corpo di animale o più giù, in un corpo di albero o di Escherichia colis. Essere vivente è praticamente unicellulare, praticamente. Quindi la nascita nel mondo materiale è determinata dalle azioni che noi svolgiamo e dalle reazioni che ci tornano indietro, a causa delle attività interessate. Ma la nostra natura, quella spirituale, è eterna, è tutta allo stesso livello. La natura spirituale è allo stesso livello in cui si trova Krishna, livello trascendentale, al di là della materia. Però Krishna rimane sempre supremo perché? Perché lui ci mantiene tutti. Noi non riusciamo a mantenere nessuno, neanche noi stessi, mentre Krishna mantiene tutti. Senza Krishna noi non esistiamo, viceversa invece non vale. Capito? Quindi non diventare amareggiato, se invece ti riferisci al fatto che qualcuno approfitta di queste situazioni, allora hai perfettamente ragione, ma fino a che non la sua coscienza non si rialza, fino a che non raggiunge di nuovo la coscienza di Krishna, queste inebrietà nel mondo materiale le troverai sempre, perché c'è sempre una situazione di incompatibilità fra la materia e la vita. Si crea una situazione incompatibile. Gli esseri viventi non possono vivere insieme nell'atmosfera materiale. È come un pesce fuori dell'acqua, è una situazione incompatibile. Un pesce fuori dell'acqua soffre. Tu puoi cercare di fare tutti gli aggiustamenti possibili e immaginabili, ma un pesce fuori dell'acqua soffre. E così noi, fuori dalla coscienza spirituale, la coscienza di Krishna, soffriamo. Capito? Quindi ha ragione. Non dobbiamo approfittare della inferiorità di altri, ma dobbiamo riportare tutti alla coscienza di Krishna. Quindi, caro Gopal, ti ringrazio della domanda e quando vuoi, se puoi, dacci una mano, aiutaci a risvegliare la coscienza di Krishna, così finiranno tutte queste storie, uomo, donna, no? Queste sono cose che riguardano il mondo materiale, non il mondo spirituale. Bene. C'è qualche domanda qui dentro? Kanchana Rupa vuole fare qualche domanda? E la Vilasini vuole fare qualche domanda? Tante? Non qui? In un'altra sede. Andrea vuole fare qualche domanda? C'è qualche perplessità? Qualcuno vuole commentare? Avrei qualche commento? Scusami, non si sente, se tu... Allora, Villa Vilasi mi sta facendo una domanda.
Nella Torah, sì, è deciso che è
meno di voi. Sì, nel mondo materiale ho detto prima che è scritto, Krishna nella Bhagavad Gita spiega, descrive la natura materiale e spiega come la condizione femminile nel mondo materiale, cioè in un corpo femminile, sia subordinato, cioè inferiore, nel senso che è debole rispetto a quella dell'uomo. È la natura... La natura materiale.
Però questo è scritto uomo, non lo donna.
No, questo è una domanda. Allora non è di Davidassini che parla, è una materialista. Non hanno scritto gli uomini, hanno scritto il supremo uomo, Krishna.
Sì, no, è da uno e non è scritto da Vadanami in giù. È scritto da uomo, non da donna.
Se sì, Krishna è maschilista. Va bene, poi affronteremo questo argomento. No, la donna non dà la vita, non dà la vita. La vita esiste, la vita esiste. No, ma la vita non nasce dalla materia. La vita non nasce dalla donna né dall'uomo, non è che l'uomo e la donna si uniscono e generano la vita, non è così. La vita esiste a prescindere, perché l'anima esiste già. No. Adesso Rita Vilasini c'è un moto da femminista, ma non funziona. Fino a che la nostra visione materiale non possiamo capire niente. Possiamo parlare all'infinito, ma non capiamo niente. È rumore, non è veramente parlare in maniera sensata. Sono tutti nonsensi, il rumore di fondo. Un materialista può solo dire nonsensi, cose prive di senso. Rumore di fondo contribuisce all'entropia dell'universo. Se una persona non è cosciente di Krishna, può solo dire stupidaggine. Perché? Perché è in ignoranza. Come se un cieco volesse descrivere il mondo. Che descrive? Non lo vede? Ah, Kanchana Rupa fa una domanda a lei, Krishna.
Non volevo sapere.
Com'è possibile, no, che in questa all'interno della coscienza materialista, no? Mondo materiale, come funziona che tutte queste persone che hanno questa mentalità materialista in qualche momento possono prestare attenzione a quelle che sono le parole del pure devoto di Krishna? Come, cosa che è?
Perché l'anima spirituale comunque per natura è trascendentale, quindi è come una persona che dorme, no? È come se dicessi, come può una persona che dorme e sta sognando e quindi vive dentro un sogno in quel momento prestare ascolto, attenzione a ciò che accade fuori del sogno? Sì, perché l'udito rimane sempre sveglio. Se tu sei in un letto e dormi e sogni e sei immerso nel tuo sogno, se qualcuno fuori ti chiama, Kanchana, Kanchana, Arivol, svegliati, svegliati. Tu anche mentre sei lì dentro il sogno che stai vivendo le tue storie nel sogno, però ti arriva questo suono, Kanchana, svegliati, svegliati. Quindi noi siamo addormentati adesso dal punto di vista spirituale e stiamo vivendo all'interno di questo sogno del mondo materiale. Ora chiamarlo sogno è un eufemismo, perché in effetti è un incubo questo, perché qui muoiono tutti, abbiamo detto tante volte, quindi un sogno dove tutti muoiono è un incubo, non si salva nessuno. Quando il puro devoto arriva, sembra che sia nel mondo materiale, ma in effetti la sua voce viene proprio dal mondo spirituale. Questo suono, quando ascoltiamo il suono Hare Krishna, noi pensiamo che questo suono Hare Krishna faccia parte di questo mondo. Invece è spiegato Golokera Premadana Harinam Sankirtan, Golokera da Goloka Harinam San. Questo suono, tutto ciò che riguarda la coscienza di Krishna, il mantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare Krishna. Quando sentiamo questo suono e quando ascoltiamo a riguardo di Krishna o sentiamo la voce di Krishna nella Bhagavad Gita, questo suono sembra che sia qui dentro, che venga da qui dentro, da questo sogno o meglio incubo materiale, ma non è così, viene da fuori. Così come quando una persona sta dormendo e sogna e qualcuno nella stanza la chiama, la persona che sogna sente questo suono nel sogno e pensa che sia parte del sogno, ma in effetti non è così. E se continua se fuori dalla stanza, fuori dal sogno, la persona che la sta chiamando continua a chiamare, ehi, Haribol, Haribol, svegliati, Haribol, questo suono nel sogno piano piano diventa sempre più insistente, alla fine uno si sveglia. Ma chi mi ha svegliato? Grazie, sono un incubo, morivano tutti. È facile, è proprio così, la stessa identica cosa. Ecco perché è possibile, perché non dipende da noi, ma dipende da fuori, da chi sta chiamando. Per fortuna. Sì, dimmi. Scrivi.
Sempre Vittorio.
Hare Krishna Vittorio, insiste Vittorio. Bene, Vittorio da vicino Roma.
In che modo potremo godere di piaceri paradisiaci e non esaurire tali meriti?
Perché si è ascoltato prima che coloro che sono persone pie poi raggiungono i pianeti celesti, come fanno questi sacrifici, sacrifici significa azione pia, attività pia in questo caso, sacrificio rivolto agli esseri celesti che sono i gestori dell'universo, non Dio. Sono grandi, come se uno si come si dice? quando un politico, uno si raccomanda a un politico, no? Politico potente, uno si raccomanda a un politico potente, il politico potente gli può dare dei benefici. E così se uno si raccomanda agli esseri celesti può ottenere dei meriti e quindi andare poi alla fine a godere di piaceri paradisiaci. Però poi questi meriti finiscono e uno ritorna nel mondo materiale. E come si può godere dei piaceri paradisiaci e non tornare più nel mondo materiale? Il problema non è il godimento materiale, è che anche nei pianeti celesti alla fine si stufi, perché per quanto uno possa cercare di prendere piacere, perché la sua natura è quella di servire e non quella di essere servito, per quanto possa sembrare strano, chi viene servito soffre più di chi serve. Perché? Perché alla fine diventa frustrato, è servito e riverito a tutto quanto e non capisce perché non sono felice, che anche i ricchi piangono. Anche le persone che sono piene di facilitazioni soffrono e si suicidano, lo vediamo. Perché? Perché non hanno più neanche la... qualcuno che è povero pensa, beh, soffro perché sono povero, ma se fossi ricco... uno che invece che... uno che è ricco che dice? È un povero ricco, capito? Quindi il problema è che noi non possiamo gioire come se fossimo coloro che debbono ricevere il servizio. Noi possiamo gioire eternamente di piaceri che sono più che paradisiaci se ci abbandoniamo completamente a Krishna come suoi eterni servitori, umili servitori. Quindi se noi serviamo Krishna, viviamo insieme a Krishna. È l'unico modo per essere eternamente soddisfatti e felici e pieni di piacere, più che paradisiaco, è quello di stare insieme a Krishna come suoi servitori. Ogni altro piano è destinato a fallire. Puoi provare, puoi continuare, vita dopo vita, eternamente, ma il risultato è sofferenza. Ogni piano per diventare felici nella coscienza materialistica, per quanto possa essere paradisiaca, è destinato a fallire miseramente. Non si può diventare completamente felici, pieni di felicità trascendentale, se non si serve Krishna, se non si ritorna a servire Krishna in maniera ininterrotta, senza motivazioni personali e senza porre alcun tipo di condizione. Ahaituki apritiyata. Servizio devozionale ininterrotto, immotivato, ovvero privo di motivazioni personali e senza porre alcun tipo di condizione, servo se, altrimenti no, no, così. Solo quella posizione ci può rendere completamente felici. Perché? Perché quella è la nostra condizione naturale. Praticamente, per ritornare all'esempio di prima, equivale a rimettere il pesce nell'acqua, perché il pesce fuori dell'acqua, un pesce tirato fuori dall'acqua, messo nell'atmosfera materiale, nell'aria, soffre e non c'è modo per lui di smettere di soffrire, di tornare nella sua condizione di tranquillità, perlomeno, se non di felicità, è quello di essere rimesso nell'acqua. E per noi essere rimesso nell'acqua significa servire Krishna in maniera ininterrotta, senza motivi personali e senza opporre alcun tipo di condizione. Più chiaro di così non credo di poter riuscire ad essere. C'è ancora Vittorio che insiste? C'è qualche altra domanda?
C'è una persona che si firma ciao.
Ciao. Beh, ciao viene dal Veneto, no? Ciao significa schiavo, tuo schiavo, che significa tuo servitore, come fanno i devoti quando fanno gli omaggi, al tuo servizio. Ciao significa tuo servizio, quindi al servizio di Krishna. Bravo, vedi? Ciao. Però quello che dice vediamo se corrisponde al nome.
Allora,
puoi leggerlo, se non sono parole offensive in maniera poi metti il microfono.
Chiede una spiegazione.
Va bene.
Sono invitato a cena a base di carne.
Ai, che brutta cosa.
Dove è scritto che la carne è vietata? Non è forse vero che si può
mangiare carne facendone sacrificio?
Beh, la carne non è vietata, è vietato uccidere per notizie del corpo di quell'essere vivente, di quello là. È come dire, dove è scritto che è vietato andare ad abitare in una casa? Da nessuna parte. Però è scritto che se tu vai ad abitare a casa di qualcun altro e lo butti fuori per andarci tu, e quello è vietato, ti arrestano. Quindi se tu butti fuori qualcuno da casa per prendere la sua casa, non va bene. Quindi se tu mangi la carne, significa che qualcuno è stato buttato fuori. Se vuoi mangiare carne, puoi mangiarla, ma devi aspettare che l'animale muoia, che l'anima spirituale se ne vada per conto suo. Quando l'anima se n'è andata, quindi quando l'occupante del corpo se n'è andato, se vuoi lo puoi mangiare il corpo. Certo, fa un po' schifo, però se vuoi lo puoi fare. In effetti mangiare carne significa mangiare cadaveri, per quanto possa... cadaveri, certo, corpo morto, cadavere. Voi mangereste un piatto sporco di sangue? Qualcuno vi invita a casa, a pranzo, a cena. Ah, benvenuto, tieni. E gli metto un piatto davanti sporco di sangue. Ci mangereste dentro? Poi il sangue non è neanche vostro, il sangue di qualcun altro, perché il sangue provi, vabbè, alla fine il sangue mio. Fa un po' schifo, però. Ma il sangue di qualcun altro. Quindi quando uno mangia carne, sta mangiando un cadavere in un piatto sporco di sangue di qualcun altro. Non è neanche un alimento. Ma dove deve stare scritto? Cioè non deve, c'è bisogno che sia scritto da qualche parte. È proprio, è umano non mangiare carne. Quindi la carne non è un alimento per gli esseri umani. Poi se vuoi mangiare carne, allora ci saranno corpi adatti, infatti, coloro che amano la carne vanno a finire in corpi adatti a questo, la tigre, il leone, hanno artigli adatti per strappare le carni, hanno denti adatti a scarnificare le ossa, hanno un apparato digerente cortissimo in modo che la carne che va dentro non ristagni troppo e non produca troppe tossine, altrimenti si avvelena. L'intestino nostro è lunghissimo, non quanti metri, ma sono tanti, no? Tanti metri, addirittura 11 metri mi sembra, qualcosa del genere. Quindi non è neanche un alimento per gli esseri umani. Poi dal punto di vista anche semplicemente etico e morale, non è proprio una brava persona colui che procura innecessaria sofferenza ad altri esseri viventi. E poi dal punto di vista spirituale è ancora peggio, perché ogni azione porta una reazione, abbiamo letto qua, karma. Quindi qualunque cosa tu fai ti torna indietro come reazione. Questo non lo sappiamo, anche nella cosiddetta fisica moderna, no? Si sa che ogni azione porta una reazione uguale e contraria. Quindi uguale e contraria. Adesso tu lo fai a lui, la prossima volta la stessa cosa uguale la farà lui a te, contraria, al contrario. Quindi chi mangia carne sarà costretto a rinascere in un corpo che verrà ucciso, verrà buttato, cioè un corpo dal quale farà fatto sloggiare di forza, perché qualcun altro poi si mangerà il tuo corpo. Insomma, è tutta una cosa abbastanza schifosa, quindi se vuoi andare vai, però... Poi è anche scritto, ma il fatto che sia scritto è praticamente irrilevante, è l'aspetto meno importante. È scritto perché i devoti invece mangiano soltanto ciò che viene offerto a Krishna. Krishna dice, io la carne non la voglio, lo dice la Bhagavad Gita. Pushpam, palam, patram, toyam, un fiore, un frutto, una foglia. Quindi, bene, c'è ancora qualcosa? Lo stai leggendo?
Walter.
Haribol, Walter.
Haribol.
Hare Krishna.
A volte, per buon karma, ci sono persone che affermano di essere felici anche se non si pongono minimamente se esiste Dio o meno. Sembrerebbe quindi che agli occhi dei più, che anche in questo mondo, anche senza Dio, si potrebbe essere felici, non sapendo che comunque è solo questione di tempo.
Sì, bravo, bravo. Hai fatto una constatazione giusta. Non sono molto intelligente, è una sciocchezza. Questa viene definita come la felicità della capra. Le capre sono in fila al mattatoio, una in fila dietro l'altra, hanno il paraocchi e hanno un sacchetto di iuta appeso davanti alla bocca con dentro dell'erba secca, masticano contente d'erba secca, però ogni volta che la prima della fila viene uccisa e viene tolta di mezzo, tac, la fila si sposta avanti. Quindi è solo questione di tempo, poi all'improvviso si trovano davanti al macellaio, quando ormai è troppo tardi. Quindi è la felicità della capra. Sembrano felici, perché sono all'oscuro, ignare, ma quando arriva il momento questa velocità viene sostituita da un terrore e sofferenza enorme, quindi è meglio prepararsi. Comunque sì, la tua constatazione è giusta, sono ignari. Grazie. E bisogna aiutare queste persone ignare a uscire da questa condizione di ignoranza.
Un'altra ancora? Mauro.
Ah, Hare Krishna, Mauro.
Ciao. Cos'è?
No, non sto dicendo niente.
Consigliami un metodo per leggere la Bhagavad Gita. Devo dire che il primo approccio non è facile per chi proviene da una cultura come la nostra. Grazie.
Allora, se conosci l'inglese, puoi anche leggere in inglese, comunque è lo stesso. Allora, la prima cosa, leggi bene la prefazione, perché Srila Prabhupada nella prefazione dà una sintesi, una visione d'insieme globale perfetta. Quindi semplicemente leggendo la prefazione puoi avere già un'idea chiara di tutto ciò che la Bhagavad Gita tratta. Poi se il primo capitolo descrive il tempo, il luogo, la circostanza e i personaggi, se tutti questi nomi ti rimangono un po' difficili puoi passare a quello successivo, poi andando avanti capirai chi sono queste persone lì descritte e quando lo rileggerai sarà più semplice. E per leggere la Bhagavad Gita il metodo migliore è quello di, quando ti è possibile, leggere insieme ai devoti, ovvero leggerla e poi frequentare i devoti e parlare con loro di ciò che hai letto, e se ci sono delle perplessità o delle cose che non riesci a chiarirti bene, puoi avere tutte le delucidazioni dei devoti. Hare Krishna. Questo è il metodo migliore, insieme ai devoti. E poi tutto diventa più semplice. Strada facendo diventa sempre più semplice. Un po' di determinazione. E se puoi cantare Hare Krishna, dedicare tempo a cantare Hare Krishna, se già non lo fai, io non lo so se tu lo fai già, ma se già non lo fai, canta Hare Krishna più che puoi durante il giorno. Bene? C'è qualcuno che ha alzato la mano prima? Che volevi chiedere qualcosa? Ti puoi passare il microfono, per favore? Perché abbiamo soltanto 3 minuti adesso, prima del prestato.
Ho passato.
Sì.
Io sono un povero ricco, caro.
Un ricco ritardo. Povero.
Sono un povero ricco, però.
Ecco.
Molto ricco. La mia domanda è un pochino articolata. Vediamo se riesco a formularla nel modo più comprensibile, nel modo più facile anche per me. È come se, ascoltando la mia mente, nelle azioni quotidiane, verrebbero fuori dei pensieri o delle azioni. C'è qualcosa dentro di me a volte che mi suggerisce esattamente il contrario di quello che vorrei fare, come se ascoltassi, diciamo, questa voce interiore, che sono delle sensazioni che mi suggeriscono invece il contrario di quello che in qualche modo la mente mi suggerirebbe di fare in quel momento, in quell'azione. Per cui a volte mi chiedo, perché ho difficoltà ad esempio a trovare un maestro spirituale che magari di solito viene dall'India, che uno può vedere una volta all'anno se va bene, perché qualche volta insomma non accade neanche questo. Per cui ecco, la domanda è proprio questa: questo qualcosa che da dentro di me nasce e che mi suggerisce delle sensazioni, è come se fosse il mio maestro, e il mio maestro invece che io volessi accettare, che viene, non so, un maestro spirituale che viene da qualche parte del pianeta, che però mi sta molto lontano, che non mi è vicino, lo sento come posso dire, avrei bisogno di un maestro che tutti i giorni, o in quelle occasioni in cui nutro dei dubbi o delle emozioni o qualcosa del genere, che in qualche modo mi crea difficoltà nella vita, avrei bisogno di averlo lì, e magari non c'è. Mentre invece questo qualcosa che dentro di me è sempre così presente, no? E quindi vorrei riconoscerlo più spesso. Come si può dipanare questo, questo dubbio?
Il maestro c'è sempre, non c'è mai un momento in cui uno è senza maestro, perché maestro significa le istruzioni, non la presenza fisica, perché la presenza fisica c'è, non c'è, ora c'è poi non c'è più, mentre invece le sue istruzioni ci sono sempre, si chiamano Bapu e Bani. La differenza è che le istruzioni le puoi portare sempre con te. Accettare un maestro spirituale significa accettare le sue istruzioni, non semplicemente una specie di show, di spettacolo. Il maestro spirituale viene per lo spettacolo, uno è lì, ah maestro, non è che ti passa la realizzazione attraverso il tocco magico, no, attraverso le sue istruzioni. Perché? Perché lui ripete le parole di Krishna, le istruzioni di Krishna. Quindi quando tu hai le istruzioni hai il maestro, puoi anche non vederlo mai, ma se hai le sue istruzioni e ricordi le sue istruzioni, lui è sempre lì con te. Ora, se tu mi chiedi come faccio a sapere se le istruzioni che io sento dentro di me corrispondono a quelle che sono, se è un maestro oppure qualcun altro, ora devi verificare se quello che tu senti dentro di te corrisponde a quello che è scritto nella Bhagavad Gita. Tu prendi la Bhagavad Gita, quando ti viene qualche cosa che tu pensi possa essere una indicazione, una guida, vai a vedere se corrisponde. Se non corrisponde è Maya, è l'illusione. Se corrisponde è Krishna, però deve proprio corrispondere, come è scritto lì. Però meglio ancora che basarsi sulle proprie sensazioni, meglio è verificare con un devoto che magari ha più familiarità con le istruzioni di Krishna e vedere se quella tua sensazione, quella tua percezione è Krishna, il Paramatma, che è presente nel cuore di ognuno di noi, insieme a noi, ci sta dando una indicazione, oppure se invece è la nostra mente che si è intrufolata in mezzo e ha introdotto azioni di disturbo. Capito? Perché dobbiamo sempre confermare con il maestro spirituale che è Krishna. Krishna è un maestro spirituale e si manifesta a noi tramite i suoi rappresentanti, tramite la catena Parampara, il suo puro devoto, e poi ci sono anche i rappresentanti del maestro spirituale, che sono come in una classe, sono tutti studenti magari, però c'è lo studente più esperto, c'è lo studente che può fare anche il, come si dice, il capoclasse, oppure quando l'insegnante non c'è dice un attimo, prenditi cura tu di loro, poi quando torna. Non è che lo sostituisce, però lo rappresenta in quel momento. Quindi ti conviene sempre prima confermare, verificare e vedere se quello che tu hai intuito, percepito o ascoltato corrisponde a quello che Krishna dice nella Bhagavad Gita. Se non conosci bene la Bhagavad Gita, perché altrimenti dici ma devo leggere tutta per trovare questa cosa, tu chiedi a chi la conosce meglio, più esperto, che lo sa. Quindi quando ascolto dice sì, infatti corrisponde, vedi Krishna nella Bhagavad Gita, in questo punto dove Arjuna fa questa domanda, lui risponde così, esattamente così. Oppure dice no, Krishna risponde il contrario, quindi quella era Maya, illusione. Penso che adesso siamo obbligati a smettere, perché...
Grazie.
Prego, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Perché adesso è ora di prendere il prasadam, cibo offerto a Krishna.